Amici e amiche di Radio Mater, ancora un buongiorno, un ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. 2 aprile 2025, 2 aprile 2005. Proprio oggi, in questo giorno, alle 21:37, ci lasciava Papa Giovanni Paolo II, il futuro San Giovanni Paolo II. Noi oggi vogliamo, in maniera molto semplice, nel nostro modo ripercorrere, sentire, vivere questo nostro momento con tutti i particolari ricordi che ci legano, ovviamente, alla figura di Papa Wojtyla, questo lungo pontificato che oggi, in qualche modo, la Chiesa ricorda. Ci saranno tantissime iniziative, occasioni anche di preghiera. Sto un po' scorrendo anche i giornali. È veramente una giornata particolare. Giovanni Paolo II, apostolo tra terra e cielo per aprire le porte a Cristo. Ce ne sono tanti i ricordi, che ci aiutano in questa maniera. Ecco, io vorrei con voi ripercorrerne alcuni. 20 anni dalla morte del Papa, un suo magistero che continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, violenze, guerre. Sulla sua figura, noi oggi vorremmo riproporre alcune riflessioni dei suoi successori. Da Benedetto XVI, Francesco, i pensieri anche del pontefice polacco sugli scenari e dei temi ancora attuali. E beh, proprio in questo Anno Santo della Speranza, che coincide questo anniversario, il Papa del Totus Tuus, no? Tutto tuo, tutto tuo, tutti tuoi. Il Gianverde aveva fatto anche una canzone su questo, e anche Marco Frisina, ce l'ho ancora presente, quella musicassetta. Ebbene, ricordiamo anche questo Papa nato a Vadovice nel 1920, eletto pontefice 16 ottobre 1978, e poi la morte in quel 2 aprile 2005, 20 anni fa, questa sera alle 21:37. Un ultimo saluto, poi i funerali, dove a Roma giunsero 3 milioni di pellegrini, accomunati subito da un grido "Santo subito", una richiesta di popolo che ha trovato poi il suo atteso epilogo 27 aprile 2014, nella Domenica della Divina Misericordia. La risentiremo. Non abbiate paura. Ecco, quel "non abbiate paura" che dà il titolo a questa trasmissione, credo che questo "aprite, spalancate le porte a Cristo" siano presenti ancora oggi. Ed è, ce lo spiegano anche molti giornali oggi, continua a essere fonte d'amore per tutta l'umanità. Se noi potessimo ancora immaginarcelo affacciato alla finestra, magari durante il corso di un Angelus o di una preghiera, ancora oggi ci inviterebbe ad aprire, a spalancare i nostri cuori, le porte a Cristo. Ecco, io vorrei farvi riascoltare, e ringraziamo anche Vatican News per questi contributi che anche oggi ovviamente ricorda l'amato pontefice, queste parole. Era il 22 ottobre 1978, Santa Messa d'inizio pontificato, ed ecco il suo bigliettino da visita, che forse ancora oggi risuona in maniera attualissima. L'ascoltiamo insieme, le parole di Giovanni Paolo II.
Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa.
Quanta attualità, quanto sono presenti vicine e quante volte abbiamo avuto bisogno di ripeterle nel nostro cuore questo invito, queste paure e queste sensazioni. La Terra Santa ha bisogno di riconciliazione. Era il discorso poi del 12 febbraio 2004, Giovanni Paolo II, allora ministro dell'autorità palestinese, Ahmed Querey. C'è una riflessione che interpella anche oggi l'intera famiglia umana. La triste situazione in Terra Santa è causa di sofferenza per tutti. Sentiamo ancora le sue parole.
Noam was in to the temptation of discouragement.
Nessuno deve cedere alla tentazione dello scoramento e tanto meno all'odio o alle rappresaglie. È la riconciliazione ciò di cui ha bisogno la Terra Santa. Perdono e non vendetta, ponti e non muri. Questo esige che tutte le guide della regione seguano con l'aiuto della comunità internazionale il cammino del dialogo e dei negoziati che conduce alla pace duratura.
That all leaders of the region follow in the hand of the international community.
Ecco, l'abbiamo sentito nella traduzione, anche questo un tema quanto mai ancora più attuale. E poi il viaggio apostolico in Ucraina. Pensate, 2001, l'auspicio di un tracciato di pace, unendo Est ad Ovest, valori differenti eppure complementari. L'Ucraina, diceva Giovanni Paolo II, possa inserirsi a pieno titolo in Europa. Sentiamo.
Висловлюю моє поважання, щоб Україна як повноправний член увійшла до Європи.
Il mio augurio è che l'Ucraina possa inserirsi a pieno titolo in un'Europa che abbracci l'intero continente dall'Atlantico agli Urali. Come dicevo al termine di quel 1989 che tanto rilievo ha avuto nella storia recente del continente, non ci potrà essere un'Europa pacifica e di radiatrice di civiltà senza questa osmosi e questa partecipazione di valori differenti eppure complementari che sono tipici dei popoli dell'Est e dell'Ovest.
Sembra proprio vicino. È ancora l'impegno per la pace, il disarmo. Qui siamo 25 febbraio 1981, la visita al Peace Memorial di Hiroshima. Il Papa si rivolge prima in tedesco ai capi di Stato e di governo e poi in russo ai giovani. Dice: impegniamoci per la pace nella giustizia, prendiamo una solenne decisione ora che la guerra non venga mai più tollerata e vista come mezzo per risolvere le divergenze. Promettiamo ai nostri simili che ci adoperiamo infaticabilmente per il disarmo e l'abolizione di tutte le armi nucleari. Sostituiamo la violenza all'odio, la fiducia e l'interessamento. Ai giovani di tutto il mondo dico: creiamo insieme un nuovo futuro di fraternità e solidarietà. Muoviamoci verso i nostri fratelli e sorelle bisognosi. Saziamo la fame, offriamo un riparo ai senza tetto, liberiamo gli oppressi. Portiamo la giustizia laddove si ode solo la voce delle armi. I vostri giovani cuori hanno una straordinaria capacità di bene e di amore. Poneteli al servizio dei vostri simili. E poi 2 aprile 2006, in occasione del primo anniversario della morte di Papa Francesco, anche Papa Benedetto XVI ha ricordato il carattere intimamente sacerdotale di tutta la sua vita. Ancora Papa Francesco nel 2014 lo ricorda, il Papa della famiglia. Solo Cristo ha parole di vita eterna. Insomma, ci sono tantissimi, tantissimi ricordi, tantissimi momenti veramente per questo pontificato. E allora andiamo in quel momento iniziale, dove tutto è partito. Andiamo in quel 16 ottobre 1978 e ascoltiamo le prime parole di Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio,
e le abbiamo sentite le prime parole di Giovanni Paolo II. Se mi sbaglio, mi corriggerete. Fu in quell'anno una rivoluzione per la comunicazione della Chiesa. È quella parola, quella frase che ancora oggi, a 20 anni dalla sua nascita al cielo, ancora portiamo nel cuore insieme a tante frasi, come quello di aprire le porte a Cristo. Beh, quel se mi sbaglio mi corrigerete, verrebbe da dire dove tutto è iniziato, sono ancora impresse nel nostro cuore, ma anche in un libro, quello di una giornalista vaticanista, Elisabetta Lojacono, che è in collegamento con noi. Elisabetta, ben trovata, bentornata innanzitutto.
Grazie Francesco, grazie e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Vi dicevo, tutto è partito da lì, perché mi ricordo ancora quella presentazione in quell'anno, correva l'anno in cui presentammo il tuo libro, 2009, che anno era?
2008.
E in cui proprio parlavamo proprio della comunicazione di Giovanni Paolo II. Intanto una domanda forse banale, poi magari ritorneremo anche a vedere qualche aspetto di questo libro. Un tuo ricordo di Giovanni Paolo II?
Il mio ricordo è legato in maniera, diciamo così, non molto scolpita al momento della lezione, perché comunque ero ancora una bambina, quindi ho questo ricordo un po' vago. Il mio ricordo più forte invece risale proprio al di là, insomma, da credente di quello che è stato il suo pontificato nelle varie tappe significative, soprattutto dal momento in cui ho deciso di approfondire la sua figura, come dicevi tu, dal punto di vista soprattutto comunicativo. E quindi è lì che mi sono avvicinata in maniera molto più forte alla sua figura, alla sua personalità, al suo magistero. E l'ho fatto appunto prima con, se mi sbaglio mi correggerete, la rivoluzione comunicativa di Giovanni Paolo II, che andava quindi ad analizzare quella che era la novità forte, impattante, insomma, che aveva portato nel mondo della comunicazione, nel mondo in generale, e poi a seguire l'altro libro, Caro Signor Papa, cosa scrivono i fedeli a Giovanni Paolo II, che rappresentava un po', insomma, il feedback della prima pubblicazione.
E proprio quella rivoluzione comunicativa, insomma, tanti anni sono passati, anche se sono vicini, li sentiamo ancora vicini a noi. Quanto era attuale allora e quanto ancora oggi questa rivoluzione, secondo te, è presente anche oggi? Che poi da quel libro, due pontificati, anche se poi vediamo un unico ponte, da Benedetto XVI prima, Francesco poi. Quanto veramente anche questo è stato presente ed è attuale questa rivoluzione, soprattutto nel periodo in cui, insomma, viveva il pontificato di GP2, come dire, di San Giovanni Paolo II.
Mi sei sparito per parte della domanda. Io ho
No, no,
capito che mi stavi chiedendo
l'attualità appunto di questa rivoluzione comunicativa.
la rivoluzione comunicativa di Giovanni Paolo II è una rivoluzione a 360 gradi, questo sicuramente, quindi lo è per il modo di parlare molto diretto, anche spiritoso, fuori da quelli che sono, insomma, anche le abitudini, no, che avevamo di sentire esprimersi un pontefice. Lo è una comunicazione rivoluzionaria nella sua grande fisicità, nella sua spontaneità, lo è per i tanti suoi primati, quello di essere il primo papa, ad esempio, che entra in una moschea, che ha un rapporto molto stretto con gli ebrei, e poi appunto di stringere quel rapporto straordinario che ha attraversato tutto il suo pontificato con i giovani. Pensiamo alla creazione delle giornate mondiali della gioventù, che sono state veramente un punto fortissimo del suo pontificato.
Proprio questo, il rapporto con i giovani, giovani con i giovani, credo sia stato qualcosa che ancora, ecco, i giovani di allora, ancora oggi, ricordano questo Papa che comunicava con gli occhi, questo sguardo sorridente, pensiamo uno dei pontificati più lunghi, ma anche un Papa giovane che si è visto da quando si è affacciato da quel balcone. Quegli stessi occhi, Elisabetta, che comunicavano anche quando non aveva più la forza di parlare. Ecco, quanto anche questa capacità di comunicare con lo sguardo, con l'espressione, con tanti gesti erano veramente attuali e importanti nel suo pontificato e nelle sue relazioni anche con le persone, con il popolo di Dio.
Guarda, mi vengono in mente due immagini. Una, per rimanere sempre nell'ambito della Giornata Mondiale della Gioventù, quella a Roma del 2000. E lo ricordiamo, insomma, era a pochi anni dalla morte, già provato nel fisico per la malattia, però credo che lo ricordiamo tutti con quello sguardo vispo, vivace, e battendo il tempo sul bracciolo, no, della
Sì,
poltrona. Quindi
come no.
accompagnando i giovani in quei cori e fra l'altro ricordando come poi stare con i giovani rende giovani. Ma poi un'altra momento molto forte appunto per trasmettere e comunicare, ecco, ancora un'altra volta, nella fattispecie, il suo dolore, sicuramente è stata quella Via Crucis, che non lo
Bravo.
vedemmo in faccia, non lo vedemmo davanti, ma fu ripreso da dietro mentre abbracciava la croce. E quello sicuramente è stata un'altra immagine di una potenza fortissima che gli ha permesso di comunicare un altro messaggio forte, ovvero quello del dolore, della sofferenza, che vengono abbracciati e che fanno parte della dimensione di ogni persona nel corso della propria vita.
E proprio quell'episodio mi hai anticipato che fu di una rivoluzione comunicativa. Penso che nessun influencer o nessun regista in HD oggi, no? Visto che oggi con le immagini potremmo dire quello che si può fare con l'intelligenza artificiale, credo sarei d'accordo con me che neanche un'intelligenza artificiale avrebbe potuto creare quell'episodio così bello, così comunicativo, per quanto drammatico. Facciamo riferimento a quella Via Crucis, proprio ultima stazione al Colosseo, e lui che abbraccia, c'è questa ripresa di spalle, no? Lui che abbraccia questa croce, qualcosa che è stato così importante. Ad aiutare questa comunicazione sicuramente è un maestro, forse della comunicazione, so che anche a te fa piacere ricordarlo, anche a me, Giuseppe De Carli, che ci ha aiutato veramente insieme all'allora portavoce Navarro Valls a vivere questi ultimi periodi, perché noi oggi stiamo ricordando in questo 2 aprile, è proprio l'anniversario della sua nascita al cielo, della sua scomparsa. 20 anni, sembrano ieri, ma sono già 20 anni. Ecco, anche il modo di raccontare, penso per ciascuno di noi, no? Sia per te, ma per la maggior parte di chi ci ascolta, vivere la sofferenza di un papa che fino all'ultimo, no, è voluto essere presente, credo sia stato complicato da guardare, ma complicato anche da raccontare.
Beh sì, io ricordo che De Carli, e ti ringrazio insomma per questo ricordo, perché sai che è una persona, un collega che mi è molto caro e che ricordo sempre con tanta nostalgia, e mi domando spesso come racconterebbe, no, la Chiesa di oggi.
Sì.
E De Carli più volte ricordava proprio quell'immagine così potente del Papa preso di schiena che abbracciava la croce, e sempre diceva che fu proprio lui anche a invitare la regia a stringere su questa immagine, che poi di fatto è diventata il simbolo di uno degli ultimi momenti di vita di Giovanni Paolo II, ma anche come messaggio credo universale. E quindi sicuramente, ecco, credo che Giovanni Paolo II, in tutto il suo pontificato, quindi riallargando un po' anche lo sguardo su questi oltre 26 anni, abbia favorito anche il racconto del pontificato, della vita della Chiesa. Non dimentichiamo che aveva un rapporto straordinario con i giornalisti, ad
Sì.
esempio le conferenze stampa improvvisate sull'aereo. Queste sono una novità che vanno ricondotte a lui. Quindi ha fatto sì che innanzitutto avesse da una parte un rapporto molto forte, molto potente con i giornalisti, e dall'altro lato proprio questo suo muoversi in maniera molto, molto dinamica, questo esprimersi in maniera così spontanea, così libera, è stato un elemento che ha favorito una comunicazione molto più ricca, e questo sicuramente glielo dobbiamo.
L'altro elemento importante erano i suoi fedeli, il suo popolo, i suoi giovani. Penso ai Papa Boys e anche al suo fondatore, anzi, un pensiero anche recentemente scomparso, Daniele Venturi, che portava i ragazzi del Papa ancora oggi presenti, ma anche a tanti fedeli che in maniera spontanea, negli ultimi giorni della malattia e delle sofferenze di Giovanni Paolo II, erano lì a pregare spontaneamente, a rivolgere quello sguardo appunto nei suoi verso quella finestra, no? Io penso come te, hai ancora quel ricordo, lo seguivamo entrambi, come tanti nostri colleghi per lavoro, quindi attendevamo le notizie della sala stampa e poi stavamo lì, collegamenti, articoli, aggiornamenti, bollettini, fino a quella luce
che si accende e poi a quell'annuncio che purtroppo poi è arrivato proprio alle 21:37 di oggi, di quel 2 aprile appunto 2005. Ecco, una riflessione con te che vorrei fare proprio su i fedeli del Papa, il popolo che pregava ed era vicino al Papa e che credo che il Papa abbia proprio sentito fino all'ultimo, questo sia stato di consolazione e questo anche momento anche giornalistico, se vogliamo, di raccontarne e dare la notizia, poi ci sarebbe tanto, ma non avremo tempo, ci ritorneremo magari in un altro collegamento. Tutto quello che c'è stato da lì al momento dei funerali, le file interminabili, Roma che si era veramente trasformato in una vera e propria stazione quaresimale. Ecco, una tua riflessione proprio in tutti questi aspetti.
Sì, credo che innanzitutto bisogna forse dire come proprio questa commistione tra un papa che comunicava in quella maniera e l'attenzione dei media abbia favorito ancor più un fenomeno collettivo. Quindi per la prima volta sicuramente la morte di un papa è stata vissuta in maniera mediatica e quindi come tale in maniera molto forte dai credenti, ma non solo. Perché abbiamo vissuto quelle ore di attesa, di agonia del Papa, come fossimo tutti attorno al capezzale di una persona, di un parente. E questo sicuramente è stato potenziato dai mezzi di informazione. C'è un classico, insomma, della comunicazione, le grandi cerimonie dei media, che racconta proprio come una costruzione di un certo tipo va a potenziare quello che è l'effetto poi sui cittadini. Quindi tutti in questa maniera ci siamo sentiti sicuramente coinvolti e quindi credo che sia stato anche normale, ecco, quel dolore così condiviso, forte da parte di tutti i cittadini e non solo appunto da parte dei credenti, quel voler rendere omaggio alla sua salma e quell'essere presenti l'8 aprile del 2005 ai funerali nei quali si elevò in maniera corale il grido e la richiesta santo subito. Ma la cosa credo molto significativa che si è verificata è anche l'andare oltre quel momento e soprattutto l'andare oltre la morte. Io come ben sai, insomma, perché c'è stato modo di parlarne a suo tempo, avevo proprio approfondito anche questo aspetto caro signor Papa, quindi dopo questo rapporto straordinario di comunicazione e di dialogo durante il pontificato di Giovanni Paolo II, come una volta sopravvenuta la sua morte, come avevano continuato a comunicare e se avevano continuato a comunicare quanti lo avevano seguito, se quel dialogo era stato interrotto dalla morte oppure aveva avuto un seguito. E la cosa straordinaria che appunto avevo appurato attraverso questa ricerca era che c'era stato un proseguo ancora più forte, ancora più intenso di quel dialogo e di quella comunicazione così molto spontanea tra il Papa e i fedeli.
Un'ultima riflessione con la promessa, Elisabetta, di tornare a risentirci insieme. Tanti scritti, non avremo tempo neanche forse di leggere i titoli, ma se c'è un passo, un pensiero, un qualcosa, mi piace pensare che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, sia ancora presente con noi e abbia anche contribuito a creare questo ponte così meraviglioso con quel pontificato che oggi sta portando avanti Papa Francesco, ma un ricordo, un passo, un pensiero che ti va di condividere, che è importante per te e pensi possa essere anche importante per l'era tardomoderna in cui noi stiamo vivendo.
Beh, forse due, quindi permettimi di aggiungerne uno.
Sì.
Uno è sicuramente quella frase potente che pronunciò il 22 ottobre del 78, quindi nell'omelia per l'inizio del suo pontificato. Quindi non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, che credo che sia un messaggio di speranza di cui abbiamo sempre bisogno anche in quest'anno giubilare. E l'altro che credo che anche questo abbia una grande potenza e abbia un significato forte, insomma, soprattutto per chi è credente, è quella frase tratta dal Trittico Romano che dice: "Io non muoio del tutto, quello che in me è imperituro permane". E questo credo che sia un legame che fa sì che il nostro rapporto con Giovanni Paolo II attraversi non solo il tempo, ma attraversi anche la morte e ci sia quindi questa continuità e questo dialogo che esprimiamo ovviamente nella preghiera, ma magari anche in un parlare così come avveniva nel momento in cui lui era vivo e accoglieva tutti i nostri pensieri.
Grazie Elisabetta Lo Iacono, giornalista vaticanista, nostra amica, abbiamo un percorso veramente in questo viaggio. Prima di salutarci, un suggerimento di lettura dei tuoi libri, a te l'onore e il compito, insomma, per rivivere, se vogliamo, da una parte la rivoluzione comunicativa di Giovanni Paolo II e dall'altra anche questo rapporto con le tante lettere, i pensieri. Ricorda tu queste due possibilità per poterci immergere, come possiamo fare?
Sì, il primo libro a cui appunto abbiamo fatto riferimento è, se mi sbaglio mi correggerete, La rivoluzione comunicativa di Giovanni Paolo II, uscito nel 2008 per le edizioni OCD. L'altro invece, che appunto rappresenta il feedback del primo e va a raccontare il rapporto dei fedeli dopo la morte del Papa, è Caro signor Papa, cosa scrivono i fedeli a Giovanni Paolo II per le edizioni Messaggero di Padova.
Un
E quindi è
suggerimento,
un
perché no? Anche
racconto.
per ci sono tanti spunti anche per rivivere questo momento. Grazie ancora, Elisabetta, per essere stata con
Grazie a
noi.
te e
Buon
un
lavoro.
saluto a tutti e un ricordo a Giovanni Paolo in questo
Sempre.
importante anniversario.
Grazie.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo, un uomo venuto da molto lontano, stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non è. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo. La guerra è la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Fai ricordo a questo cuore mio. Che Caino sono pure io. C'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo.
fuori le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli.
Siete all'ascolto di Radio Mater, Aprite le porte a Cristo, trasmissione speciale dedicata a San Giovanni Paolo II nel 20° anniversario della sua nascita al cielo. Francesco Vitale con voi e continuiamo a meditare, a vivere. È una delle parole toccanti della voce di Giovanni Paolo II è la lettura delle beatitudini, che erano poi state incise in un compact disc, allora c'erano ancora i CD, Abba Pater, con parole, preghiere tratte appunto dal magistero di Giovanni Paolo II, che poi si concludeva anche con il Pater Noster cantato direttamente da lui. Noi oggi vi facciamo riascoltare le beatitudini, quelle proprio del Vangelo, dalla viva voce di Giovanni Paolo II. Sentiamo.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
E chiudiamo con il testamento, possiamo definirlo, di Giovanni Paolo II. Vi avrei voluto far sentire anche il suo particolare, no, la sua devozione per Sor Faustina Kowalska, la Divina Misericordia. C'è una bellissima intervista dell'allora parroco della Chiesa di Santa Maria in Sassia, della Misericordia, quella che sta proprio alle spalle della conciliazione, ma non abbiamo tempo e va bene anche così, anche perché avremo opportunità di ritornarci. E lo so che siamo in Quaresima, ma ci dedichiamo 6 minuti di quella GMG, agosto 2000, Roma, Tor Vergata, spianata di Tor Vergata. Quanti giovani, quanti di noi forse erano lì, quanti di noi non sono riusciti ad arrivare, quanti di noi l'hanno seguito dalla televisione, quanti di noi avrebbero voluto esserci. Quel famoso chiasso la utilizziamo, è sempre così, no? La utilizziamo sempre come il nostro bigliettino da visita. E allora ascoltiamo questo, io lo chiamo testamento, per questo invito per i giovani, che già in un affaticato Papa Wojtyla, era il 2000, ma non ha mai voluto far mancare, ne abbiamo parlato anche prima con Elisabetta lo Iacono, no? Teneva il ritmo sulla sedia, ha cantato, ha fatto tardi, ha fatto la veglia. Quanti giovani, quanta fede, quante persone pronte poi anche l'indomani per la Santa Messa. Riascoltiamo un estratto delle sue parole nella veglia di quel sabato, mi sa che era proprio la vigilia dell'Assunta, comunque era lì, adesso bisognerebbe andare a vedere, in questa GMG, Giornata Mondiale della Gioventù. Ascoltiamo.
Ecco, cari giovani, è difficile credere in un mondo così, nel 2000, sì, è difficile. Non è il caso di nasconderlo. È difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile. Gesù che cercate quando sognate di felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae, è lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Oggi siete qui convenuti. Siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui, Egli vi guiderà. Vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. C'è un proverbio in polacco, Jakim się stajesz, takim się staje. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai.
Quanto è vivo questo ricordo, mi sarebbe piaciuto avere del tempo per sentire anche le vostre testimonianze, ma sono sicuro che nel cuore ciascuno di voi ne ha tantissimi e ripregherà in questo. Ecco, chiudiamo con un ricordo di proprio di queste ultime ore del cardinale Givish, che ha voluto ricordare proprio Giovanni Paolo II a 20 anni dalla sua nascita al cielo. Scrive Givish: ho mandato una reliquia del sangue di Giovanni Paolo II a Papa Francesco quando era ricoverato al Gemelli e lui ha cominciato a stare meglio. Io credo in questo perché ho avuto tanti esempi di miracoli. Il cardinale Stanislaus Divici, segretario storico di Giovanni Paolo II, lo ha raccontato al TG1 in un'intervista proprio in occasione di questo anniversario della morte del pontefice polacco. Givish ha svelato gli ultimi momenti di vita di Giovanni Paolo II. Ci è venuta l'idea di celebrare la messa della Divina Misericordia e ho visto che lui era commosso. Gli abbiamo dato qualche goccia di vino consacrato con un piccolo cucchiaino. Questi sono stati gli ultimi minuti della sua vita. Alle 21:37 del 2 aprile 2005 l'annuncio della morte dopo 27 anni di pontificato. E diceva di Wojtyla: lui non aveva paura della morte. Ci incoraggiava dicendo: quest'ultimo momento non è doloroso. Vado all'incontro del Signore che ho servito per tutta la mia vita. Il Papa polacco, che ha contribuito a far cadere il comunismo, concluse la sua vita segnato dal morbo di Parkinson. Lui insegnava sempre che la sofferenza ha un senso, ricorda il suo segretario storico, ricordando l'attentato in piazza San Pietro. Si trovava dietro di lui sulla jeep, era uscito tanto sangue, lui perdeva la forza e durante il viaggio al Policlinico Gemelli pregava per la Chiesa, per il mondo e per l'Italia. Infine il cardinale Givish rimarca le parole che Wojtyla ripeteva, ossia che non si scende dalla croce e per questo non volle dimettersi nonostante la malattia. Ripeto le sue parole che ancora sento nelle mie orecchie: Gesù mi ha chiamato e lui, quando viene il momento, mi richiamerà. Vi voglio lasciare con queste parole e ringraziarvi e invitarvi, se riuscite questa sera, ad avere un momento veramente alle 21:37 di preghiera, di riflessione. Portiamo nel cuore questo pontificato sempre attivo. Apriamo, spalanchiamo le porte a Cristo. Da parte mia, Francesco Vitale, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, un buon cammino. Tra qualche istante la preghiera dell'Angelus, dell'ora media, e poi prosegue questa nostra mattinata, pomeriggio ormai possiamo dire qui, su Radio Mater. Restate in nostra compagnia. Un abbraccio grande.